Bentornati nel podcast dello studio Legale Rudi. In questa puntata esamineremo alcune pronunce del Tribunale di Modena emesse fino all'anno 2003 compreso. Ho cercato di raggrupparle per argomento per consentire una trattazione più agevole. Alcune massime ovviamente sono singole, a sé stanti, perché sono uniche, altre invece sono riuscito a riunirle appunto per materia, come appunto quelle che stiamo per iniziare a trattare, che riguardano la materia del diritto di famiglia, quindi separazione, divorzio e mantenimento dei coniugi della prole. Iniziamo con questa sentenza del Tribunale di Modena, giudice dottor Cifarelli del 6 ottobre 2003, molto interessante, e, come tutte quelle che sono in questa cernita, appunto caratterizzate da tre asterischi più l'anno di riferimento della sentenza. Tribunale Modena, dottor Cifarelli, 6 ottobre 2003, riguarda separazione, divorzio ed aumento delle spese. Secondo questa sentenza, la rottura di un'unione comporta un presumibile aumento delle spese fisse per entrambi i coniugi, e tale dato, che è intuitivo, è quindi in sé privo di rilevanza rispetto al riconoscimento di un assegno di separazione o divorzio. Principio assolutamente condivisibile. L'esempio classico è quello della lampadina che illumina la coppia, e quindi entrambi i coniugi, solo che al momento in cui questi si separano non bastano una lampadina, ce ne vuole due, quindi una ciascuno, e l'aumento appunto delle spese incide sulla loro qualità e tenore di vita, ma non giustifica un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge. La seconda pronuncia è sempre del Tribunale di Modena, del giudice dottoressa Romagnoli. È un giudice, dottoressa Romagnoli, è stata qui a Modena fino a qualche tempo fa, adesso credo sia a Ravenna. La sentenza è del 22 maggio 2003 ed è molto interessante, riguarda il mantenimento del coniuge e della prole, e fa riferimento sia a quanto previsto nel provvedimento presidenziale, e sia a quanto poi successivamente modificato dalla sentenza di separazione. La massima dice: poiché la sentenza di separazione, allorché divenga esecutiva, si sostituisce ai provvedimenti presidenziali, e siccome l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori decorre dalla domanda giudiziale, ne consegue che la previsione in sentenza di un maggiore importo del contributo di mantenimento rispetto a quello stabilito in sede presidenziale si applica retroattivamente. Questo è un principio molto trascurato. In realtà, cosa significa? In soldoni significa che se il presidente ha riconosciuto come mantenimento 100, mentre in sentenza dopo 3 anni è stato riconosciuto 150, questo 50 in più opera retroattivamente, quindi andando a ritroso fino al giorno in cui è iniziato il mantenimento secondo quanto previsto dal Presidente del Tribunale, bisogna percepire la differenza in più, quindi 50 euro in più. Immagino, non è scritto nella sentenza, ma immagino che ciò forse equivalga anche nel caso in cui venga diminuito. Questo principio, cioè della retroattività dell'importo a far data alla domanda, è confermato poi dalla pronuncia della Corte d'Appello di Bologna, giudice consigliere relatore dottor Veggetti, del 19 luglio 2002, che vi rinvio semplicemente al sito, quindi utilizzate il metodo cerca, inserite questi parametri di cui stiamo appunto parlando. Non sto a ripetervi la sentenza perché è sostanzialmente confermativa di quello che abbiamo appena visto, il principio appena espresso dal Tribunale di Modena, giudice dottoressa Romagnoli, 22 maggio 2003. Altra pronuncia riguarda la cessazione dell'obbligo di mantenere la prole. Tribunale di Modena, giudice Cifarelli, 6 ottobre 2003, secondo cui, in buona sostanza, allorché il figlio maggiorenne abbia iniziato con stabilità un lavoro secondo le sue aspettative, secondo le sue capacità, eccetera, quindi inizia a guadagnare, cessa l'obbligo di mantenimento. Dopo non si ha reviviscenza nel caso in cui il figlio stesso dovesse essere licenziato, eccetera. Questo è un principio ricorrente nell'ambito anche della giurisprudenza di legittimità. Altra pronuncia riguarda l'assegnazione della casa coniugale e le spese. Tribunale di Modena, giudice dottor Di Pasquale, 27 ottobre 2001. Secondo questa sentenza, tema di separazione personale, qualora il giudice attribuisca ad uno dei due coniugi la casa familiare in proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione, per il quale non deve versarsi corrispettivo, ma non si estende alle spese correlate a tale uso, quali quelle condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni, poste a servizio anche della casa familiare e vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario. principio che mi sembra assolutamente condivisibile. L'ultimo principio è la massima in tema di separazione, divorzio e famiglia in genere, è del Tribunale Modena, giudice dottoressa Fabrini, un giudice che come romagnolo è stato qui a Modena fino a qualche tempo fa e adesso credo che sia a Firenze. Questa sentenza in particolare è del 5 marzo 2003. Secondo tale decisione, ve la riassumo, poi la trovate per esteso sul sito, e là, i procedimenti di separazione e divorzio sono dei procedimenti speciali nei quali possono essere proposte all'interno di questi procedimenti soltanto le domande espressamente consentite dalla legge, quindi quelle relative allo status dei coniugi separati eccetera e quelle economiche limitate al mantenimento dei coniugi eccetera, quindi tutte le altre domande non possono trovare ingresso, come ad esempio la divisione dei beni eccetera, che è spesso una domanda ricorrente in questo genere di procedimenti, proprio perché i coniugi intenderebbero, desidererebbero risolvere in quella sede tutte le loro questioni. Beh, secondo principio che mi sembra consolidato, in questo caso espresso dalla dottoressa Fabrini, ma mi sembra consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, i procedimenti di separazione e divorzio sono a contenuto vincolato, quindi tutte le altre domande non espressamente previste e consentite dalla legge non sono ammissibili, tra cui quello dello scioglimento, la della divisione della comunione ordinaria, quindi la comunione legale si trasforma in comunione ordinaria, ma non si può chiedere in quella sede lo scioglimento di quel tipo di comunione. Un'altra tranche, un'altra serie di pronunce raggruppate per argomento riguardo locazione, sfratto. Iniziamo con questa decisione del giudice dottor Farolfi del 6 giugno 2003, secondo cui il pagamento dei canoni arretrati effettuati dopo l'intimazione dello sfratto per morosità e prima dell'udienza di comparizione per la convalida non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto. Si parla in questo proposito di cristallizzazione della morosità. Però il pagamento di questi canoni impedisce, continua la massima, di pronunziare la convalida, subentrando, se il locatore insiste per il rilascio, l'esercizio dell'ordinaria azione cognitiva, diretta all'accertamento mediante sentenza dell'inadempimento e alla dichiarazione di risoluzione del contratto. Principio pacifico è consolidato anche questo, che da un lato la cristallizzazione della morosità, quindi tutti i pagamenti successivi all'intimazione di sfratto, non fanno venir meno l'inadempimento, impediscono però la possibilità per il giudice di convalidare la morosità, quindi bisognerà procedere poi con il mutamento del rito per la dichiarazione di risoluzione, ma non con il rito speciale della convalida di sfratto per morosità. Altra decisione è sempre in tema di locazione, in questo caso è pronunciata dal giudice dottor Di Pasquale del 18 settembre 2003 ed è molto interessante, riguarda gli effetti espansivi della condanna al rilascio di un bene. Secondo questa sentenza, la sentenza di condanna al rilascio di un bene immobile costituisce un titolo esecutivo speciale, nel senso che spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa decisione, ma anche nei riguardi di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui viene fatta valere. Quindi direi quasi che vada oltre la portata dell'articolo 2909. Nell'avente causa, con riferimento all'avente causa, ma un po' è come se si riferisse specificamente al res, quindi al bene, da chiunque posseduto. È comunque posseduto. L'altra decisione riguarda la locazione della proprietà, anche questo è un principio pacifico, questa volta del giudice dottor Cigarini del 22 giugno 2001. Dottor Cigarini, recentemente in servizio, era stato a Modena, il Tribunale di Modena, fino a pochissimo tempo fa, adesso è sempre il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi. Secondo questa massima pacifica, anche questa, la qualità di proprietario non è necessaria per la stipula di un contratto di locazione, quindi non è un presupposto indispensabile per la valida stipula di un contratto di locazione, che può pertanto essere stipulato anche da soggetto non proprietario, purché evidentemente abbia la disponibilità del bene. Altra decisione, questa è sempre del dottor Cigarini del 3 febbraio 2009, riguarda il rapporto tra locazione e clausola compromissoria. In questo caso il giudice ha ritenuto che la clausola compromissoria inserita in un contratto di locazione contrasti con l'articolo 79 della legge 392 del 78 e perciò sia nulla, in quanto nella parte in cui prevede appunto la devoluzione ad arbitri delle controversie che dovessero insorgere a qualunque titolo attinente all'interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione. Sì, le norme operative della legge 392-78 sarebbero derogate da un giudizio meramente equitativo, quindi si parla appunto di arbitrato d'equità, e ciò appare legittimo perché una norma imperativa non tollera di essere derogata dall'equità, quindi la ragione della nullità, quindi la violazione dell'articolo 79 che prevede appunto la nullità di ogni patuizione diretta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge 392, è appunto ritenuta nulla in quanto introduce un criterio di giudizio che è l'equità, che non può può derogare alle norme imperative, quindi tanto basterebbe per dichiarare la nullità della clausola compromissoria inserita, clausola che introduce un arbitrato di equità inserito in un contratto di locazione. Ultima pronuncia sempre in questa materia della locazione riguarda la disdetta intimata da uno dei soli locatori ed è pronunciata dal dottor Di Pasquale il 20 marzo 2000, secondo cui è efficace la disdetta intimata da uno solo dei locatori, tanto più, ma non sempre indispensabile, se questi risulta agire anche in nome per conto degli altri. Altra cernita riguarda a questo punto l'esecuzione, titolo esecutivo, esecuzione, precetto, e iniziamo con quella del dottor Cifarelli del 20 giugno 2003, secondo cui l'opposizione al precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione sia agli atti esecutivi. In quest'ultimo caso, qualora l'opposizione sia accolta, il precetto deve essere rinnovato. Nel primo caso, cioè nell'opposizione all'esecuzione, invece l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto stesso, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Quindi anche questo mi sembra un principio abbastanza consolidato in giurisprudenza, non solo qui a Modena, ma anche di legittimità. Altra decisione, sempre in tema di esecuzione in genere, è pronunciata dal giudice dottor Cigarini del 15 luglio 1991, questa è forse la sentenza più vecchia che è archiviata nel sito studiolegalerudi.it, riguarda il pignoramento dello stipendio e cessione volontaria del quinto. Molto interessante, cioè il rapporto tra il pignoramento, che è il limite del quinto, e la cessione volontaria del quinto. Sembrerebbe esserci un contrasto, perché se un soggetto cede volontariamente il quinto non sembrerebbe residuare nulla, invece secondo questa sentenza, che mi sembra anche qui abbastanza consolidata, il pignoramento del quinto opera lo stesso sul residuo e importo. Leggiamolo infatti, dice: il limite di un quinto previsto dall'articolo 545 del CPC per il pignoramento di stipendi o salari si riferisce esclusivamente a quell'atto di esecuzione forzata costituito dal pignoramento. Ne segue per l'effetto che può essere sottoposto a pignoramento fino ad un quinto del suo montare lo stipendio di un lavoratore dipendente, ancorché questi abbia in precedenza, con atto volontario, già ceduto ad altri un quinto dello stipendio stesso. Altra sentenza, sempre del dottor Cigarini del 15 novembre 2000, riguarda una questione molto delicata, è solo recentemente risolta dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, ma devo dire a questo proposito anticipata come soluzione felicemente dal Tribunale di Modena, quindi dal Foro di Modena, da tutti i giudici, autonomamente giunta ad una conclusione solo successivamente avallata dalla Corte di Cassazione, e riguarda nella specie l'esecutività delle capo di sentenza relativa alle spese legali nel caso in cui la sentenza sia di rigetto. In questo caso già il dottor Cigarini già nel 2000, quindi il 15 novembre 2000, sosteneva giustamente, condivisibilmente, che la normativa non osta, quindi l'attuale normativa non osta al fatto che una sentenza di mero rigetto cui segue la soccombenza sulle spese sia provvisoriamente esecutiva. Considerate che questa nota questione è stata risolta, come dicevamo, solo in questi termini, solo recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale invece tendeva ad escludere in un primo momento la possibilità di poter precettare con riferimento ad una sentenza che avesse rigettato la domanda dell'attore, ma condannandolo alle spese legali. Ultima sentenza di questa materia sull'esecuzione eccetera riguarda il titolo esecutivo, un titolo esecutivo contro società e soci, è del dottor Di Pasquale, la citiamo soltanto giusto a titolo di informazione, perché è stata successivamente superato questo principio e dallo stesso Di Pasquale, quindi recentemente, con una sentenza di contrario avviso. Quella che stiamo esaminando è del dottor Di Pasquale del 30 dicembre 2000, secondo cui la sentenza emessa nei confronti della società in nome collettivo di una società di persone non ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci limitatamente responsabili. Quindi secondo l'orientamento dell'epoca, un titolo esecutivo contro la società di persone non poteva essere fatto valere direttamente nei confronti dei singoli soci limitatamente responsabili. Questo principio è stato, come dicevamo, recentemente superato e ne è dato lo stesso Di Pasquale con una successiva sentenza del 26 luglio 2007. Altra cernita riguarda, diciamo, la comunione e il condominio. In questo caso riguarda appunto la convocazione dell'assemblea dell'immobile in comproprietà. Secondo questa decisione del dottor Cicarini del 13 agosto 2002, nel caso in cui ci siano più comproprietari di una stessa unità abitativa, la convocazione dell'assemblea va inviata a ciascuno dei comproprietari. È molto interessante. Questa importante anche questa del dottor Di Pasquale del 23 ottobre 2002. Spesso si ritiene il contrario, a torto a mio avviso. Questo principio secondo me è condivisibile. Strano anzi ritenere il contrario, ma evidentemente certa giurisprudenza non lo afferma. Riguarda la possibilità per il singolo condomino di poter agire a difesa sia dei diritti esclusivi sia di quelli comuni inerenti all'immobile condominiale. E per il momento direi che ci possiamo fermare qua. La trattazione delle sentenze fino al 2003 proseguirà nella prossima puntata. Intanto vi ringrazio e alla prossima.